E se proprio non ci credete, leggete il libro La scienza dei Simpson, guida non autorizzata all'universo in una ciambella, pubblicato recentemente da Sirone Editore. L'autore di questo libro è Marco Malaspina, giornalista scientifico che è oggi ospite dei microfoni di Che fine ha fatto Sedna. Buongiorno Marco.
Buongiorno Ilenia, buongiorno Simona, ciao a tutti e a tutti.
Marco, scienza nei Simpson, guida non autorizzata all'universo in una ciambella. Ma com'è l'universo visto da Springfield?
Ma l'universo visto da Springfield si vede poco, perché c'è un grande inquinamento luminoso sopra Springfield, quindi se ne coglie poco, ma quel po' che si coglie appunto a forma di ciambella, perché Homer ha questa sua teoria, che tra l'altro è una teoria confermata da molti modelli fisici, astrofisici e cosmologici attuali. Quindi un universo, insomma, molto gustoso da mangiare, diciamo.
Marco, ma dicevamo c'è tanta scienza nei Simpson e a questo punto ci viene subito da chiederci, ma possiamo prepararci al prossimo esame di fisica guardando i Simpson?
Assolutamente no, proprio non lo fate per due motivi, anzitutto perché non lo passereste mai e due perché sarebbe veramente disastroso rovinare, credo, i Simpson affibbiando questa patina didattica. Io nel libro ci tengo molto. Cioè, diciamo che il principale problema che ho avuto scrivendo il libro è stato non fare danni, non rovinare questo capolavoro assoluto della letteratura mondiale per me, che sono i Simpson, per cui non fare in modo che diventino un cartone didattico, che non lo sono. I Simpson non ci insegnano né la fisica, né la chimica, né la matematica, nulla. Però ci insegnano qualcosa che forse per la scienza è più importante, cioè ci insegnano a essere irriverenti, a mancare di rispetto all'autorità, a quel che c'è nel passato però che non ci convince, e soprattutto ci insegnano a provare con le nostre mani, anche mettendole dentro un gabinetto, come fa Bart a un certo punto per dimostrare alla sorella che la forza di Coriolis non agisce sui gorghi domestici.
Quindi i Simpson non sono decisamente didattici, non è questa la loro finalità, però possono essere rintracciate nel cartoon molte tematiche scientifiche, dalle catastrofi ambientali alle mutazioni genetiche al darwinismo. Oltre questo, Nel cartone animato più giallo del mondo fanno la loro comparsa anche alcuni VIP della comunità scientifica.
E come? Ce ne sono, ci sono sia gli scienziati, ci sono ben tre scienziati che prestano la propria voce ai propri personaggi nei Simpson, e diciamo, il più famoso probabilmente è Stephen Hawking, che viene rappresentato così com'è, il suo cartone animato in carrozzella, che arriva, fa un po' il presuntuoso, però alla fine va a bere una birra insieme ad Homer, e la voce ovviamente è proprio la sua, o meglio quella del suo sintetizzatore vocale, perché Stephen Hawking non può parlare, ma si è divertito moltissimo a fare questo episodio, anche perché lui tra l'altro considera i Simpson, come tanti di noi, la migliore cosa mai passata in TV. E sono scienziati, un altro, non so, Stephen Jay Gould, il famoso paleontologo che è morto pochi anni fa, ma pochi anni prima di morire registrò anche lui una puntata per i Simpson. Insomma, sono scienziati grandi che accettano di mettersi in gioco fino in fondo, nel senso che si fanno rappresentare nel modo proprio più irriverente possibile. Per dar giusto un assaggio, Stephen Jay Gould compare in scene in cui dovrebbe rispondere dando l'esito di un esame del DNA, in realtà l'unica cosa che fa è chiedere dov'è il bagno perché gli scappa la pipì, e questo per dire come vengono rappresentati gli scienziati nei Simpson. Però insomma trasmettono molto, anzi forse in questo modo trasmettono ancora di più della realtà scientifica.
Quindi a Springfield ci sono gli scienziati, ma anche tra gli abitanti e tra i Simpson c'è qualcuno che di scienza ne capisce. Chi è nella famiglia Simpson il più bravo in scienza?
Allora, la più brava, proprio usando la parola brava nel modo corretto, è sicuramente Lisa. La scienza nei Simpson è affidata a Lisa, solo lei, perché il resto di Springfield è un paese di buzzurri, che peggio non si potrebbe, e di bigotti anche, però anche se è soltanto affidata alle mani di questa bimba di 8 anni,
la
di
più
sicuro
infelice
non potrebbe essere in mani migliori, perché è una che insomma li vale tutti i suoi 8 anni, anche di più. Però se posso aggiungere una cosa, cioè Lisa è la più brava, ma in realtà quello che ci azzecca di più è Homer, perché la scienza nei Simpson è complicata, non è scontata, e alla fine le risposte sono le più imprevedibili. Quello che sembra l'esito scontato non è poi l'esito reale degli episodi, e aspetti che di solito vengono caratterizzati negativamente, per dire l'inquinamento, finisce in più di un'occasione per salvare la città, come Homer del resto aveva predetto.
Senti, e invece con il signor Flander come la mettiamo? Ad esempio quando è alle prese con un exhibit sull'origine della specie al Science Museum.
Il signor Flanders è un bigotto adorabile, veramente è simpaticissimo, chiaramente nella sua rigidità, va appunto, c'è questo episodio che stai citando tu in cui Flanders vorrebbe andare a vedere la mostra sulle armi, no? Perché tutti quelli di Springfield vanno, sono entusiasti per questa mostra sulle armi moderne. Purtroppo, essendo molto buono, continua a cedere il posto in fila a tutti, così rimane fuori dalla mostra sulle armi e lo mandano alla mostra invece sull'evoluzione. Quindi lui entra, poveretto, con i due figlioli e si ritrova davanti questi exhibit evoluzionistici e lui tappa gli occhi con le mani, inorridito, ai figli che pensano che la nonna sia una scimmia. Poi addirittura vede quello che è proprio la goccia che fa traboccare il vaso di questo museo evoluzionistico, è il bagno unisex, uomini e donne assieme. Comunque è disperato Flanders e fa quel che, devo dire, hanno fatto anche in America e in Italia alcune persone, alcune frange: impone che nella scuola elementare di Springfield non si insegni più l'evoluzione, bensì il creazionismo, seppure ha insomma tinte smorzate, quindi disegno intelligente. Però Flanders lo fa in modo così esplicito, aperto, che insomma è quasi da tifare per lui.
Marco, appunto, parlando di evoluzionismo e creazionismo, nel tuo libro tu sottolinei tante analogie che esistono tra il mondo piatto, bidimensionale, giallo dei Simpson e il nostro. E ritornando, parlando appunto di analogie, mi viene in mente che proprio in questi giorni sta iniziando il Festival della Scienza a Genova, di cui tra l'altro tu sarai ospite, ma anche a Springfield ci sono dei Festival della Scienza, ma con che esiti?
Ma sì, a Springfield ci sono proprio i festival, addirittura ci sono le settimane scientifiche, quelle che da noi si chiamano la settimana della cultura scientifica e tecnologica del Ministero, no? Festival ce ne sono in continuazione. L'esito, ma diciamo anche sono molto partecipati, sono sicuramente molto partecipati quelli di Springfield, anche perché è una città che vive nella scienza e sono appassionati soprattutto insomma di quella scienza che poi interessa la vita quotidiana, quindi sono appassionati di alimentazione, di gadget tecnologici, di curiosità. Gli esiti sono spesso disastrosi di questi festival, perché c'è sempre Bart che ci mette lo zampino, e poi perché comunque è una città che, per quanto curiosa, è, per dire, è anche la città più grassa del mondo, per cui insomma non è certo la città, la popolazione che si approccia in modo umile con l'idea di apprendere dalla scienza. Quelli vogliono divertirsi.
Marco, anche Nature, e qui lo sottolineiamo, quindi l'illustre rivista scientifica Nature, si è occupato più di una volta dei Simpson e ha posto questa domanda ad uno degli sceneggiatori, a Hal Jean, che noi riproponiamo a te. Quale scienziato vorresti vedere simpsonizzato?
A quale scienziato vorrei vedere simpsonizzato? Beh, io tra quelli che ci circondano probabilmente Margaret Hack, mi piacerebbe moltissimo, penso che si divertirebbe un sacco lei e sarebbe pienamente nello stile della serie. Tra l'altro ho molta voglia di vedere una scienziata donna simpsonizzata, penso che Lisa ne sarebbe entusiasta.
Quindi un accento toscano nella cittadina di Springfield.
Un accento toscano al femminile, sì, ci vorrebbe proprio.
E in fondo quindi anche un po' di Trieste. Marco, ti ringraziamo per essere stato ospite di Che fine ha fatto Sedna. Ricordiamo a chi è in ascolto che è in edicola, in libreria, il tuo libro La scienza nei Simpson, guida non autorizzata all'universo in una ciambella.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Marco.